Edith Stein, Essere finito e essere eterno. È l'io una fonte della vita? Giacché la vita è l'essere dell'io, ciò potrebbe significare che la vita avrebbe l'essere dallo stesso io. Ma questo non corrisponde evidentemente alle singolari proprietà constatate in questo essere, ossia all'enigmaticità delle sue origini e della sua fine, ai vuoti incolmabili del suo passato, all'impossibilità di chiamare all'essere ciò che gli è proprio, i contenuti, e mantenervelo. E innanzitutto non concorda con ciò che l'io stesso è e col mondo in cui fa esperienza del proprio essere. Si trova come qualcosa di vivente, di essente al presente, e nello stesso tempo come proveniente da un passato e proteso nel vivere già un futuro. Esso stesso e il suo essere sono ineludibilmente là. Esso è gettato nell'esserci. In Essere e tempo di Martin Heidegger vi si dice in maniera eccellente che l'uomo si trova nell'esserci da sein senza sapere come vi sia pervenuto, che non è da se stesso né per se stesso e che dal suo essere proprio non può aspettarsi una risposta al problema della sua origine. Con ciò non viene eliminato il problema dell'origine, per quanto si cerchi forzatamente di passarlo sotto silenzio o di proscriverlo come senza senso, torna sempre a riproporsi dalla sua specificità dell'essere dell'uomo in modo irrecusabile sempre di nuovo. Esso esige un essere che, senza fondamento, sia fondato in sé e fondi a sua volta l'essere dell'uomo. Esige un essere che getti il gettato. In tal modo, l'essere gettati, la deiezione, si svela come creaturalità. Questo tipo di esistenza, però, è l'opposto estremo rispetto al dominio e alla comprensione di sé di un essere che è da se stesso. L'essere dell'io è un qualcosa che vive da un attimo all'altro attimo. Non può fermarsi perché scorre inarrestabilmente. Così esso non giunge mai a possedersi veramente. E per questo noi siamo costretti a definire ricevuto l'essere dell'io, questo presente vivente in continuo cambiamento, e posto nell'essere, Dasein, e vi è mantenuto istante per istante. In tal modo è possibile parlare di un suo inizio, di una fine e anche di una frattura del suo essere. Da dove viene, tuttavia, questo essere ricevuto? Dopo ciò che si è accertato fino qui sulla vita dell'io, sembrano che esistano diverse possibilità. O l'io riceve la sua vita e gli stessi suoi contenuti dai mondi che stanno al di là, i quali si manifestano attraverso le esperienze provocate dal mondo interiore o da quello esterno o da entrambi, o deve il suo essere immediatamente all'essere puro, che è eternamente immutabile, padrone di sé e a sé intelligibile per sé e in sé. La seconda possibilità non escluderebbe interamente la prima. Se l'io venisse posto e mantenuto nell'esserci immediatamente dal puro essere, potrebbe esistere contemporaneamente anche una dipendenza della sua vita dal mondo esterno o dal mondo interno, da uno di loro o da entrambi. Al contrario, non è pensabile un ricevere l'essere indipendentemente dall'essere eterno, perché nulla al di fuori di esso potrebbe essere e possiede veramente l'essere. Ogni finito è qualcosa di posto e conservato nell'essere, e per questo è incapace di darsi o di conservarsi l'essere da sé stesso. Tuttavia, potremmo dire qualcosa sui rapporti dell'io con i mondi posti al di là di esso solo se eliminiamo la limitazione di considerare soltanto l'ambito dell'essere immediatamente e inseparabilmente legato a noi. Siamo in grado di dire qualcosa circa il rapporto con l'essere puro nell'ambito di questa limitazione? Il mio essere, per quanto riguarda il modo in cui lo trova dato e per come vi ritrovo me stesso, è un essere inconsistente. Io non sono da me. Da me sono nulla. In ogni attimo mi trovo di fronte al nulla e devo ricevere in dono, attimo per attimo, nuovamente l'essere. Eppure questo essere inconsistente è essere. E io in ogni istante sono in contatto con la pienezza dell'essere. L'io può giungere all'idea dell'essere eterno non solo dal divenire e passare o venir meno dei suoi contenuti d'esperienza, ma anche dalla particolarità del suo essere che si prolunga da un attimo all'altro attimo. L'io indietreggia con orrore davanti al nulla e non desidera solo una continuazione senza fine del suo essere, ma il pieno possesso dell'essere. Un essere che possa abbracciare la totalità dei suoi contenuti in un presente immutabile, invece di vedersi sempre di nuovo dileguare ciò che è appena affacciato alla vita. Esso così giunge all'idea di pienezza, eliminando dal proprio essere ciò di cui ha coscienza come di una deficienza. L'io sperimenta anche in se stesso gradi di accostamento alla pienezza dell'essere. Il suo presente, che riempie il suo ora, non è sempre un'estensione identica. Ciò può dipendere dal fatto che in diversi momenti gli si offrono più o meno contenuti. Nei diversi istanti esso stesso ha una ampiezza maggiore o minore. E qualcosa di analogo appare ad esempio in rapporto a ciò che conserva ancora del passato o afferra del futuro. Alle differenze di ampiezza si aggiungono differenze della forza, di vitalità della vita presente, dell'essere più o meno intenso, portandosi oltre tutti i gradi che può raggiungere fino ai limiti estremi delle possibilità pensabili, l'io può raggiungere l'idea di un essere onnicomprensivo e supremo nell'intensità. Ma di fronte all'essere compiuto, all'atto puro, l'essere attuale dell'io appare come un'immagine infinitamente lontana e debole, ma in questa lontananza si danno ulteriori gradazioni. L'io si differenzia così nettamente da quel grado iniziale dell'essere che definimmo potenzialità che non sembra conveniente comprenderlo nella potenzialità in ragione delle sue gradazioni e per la possibilità, che peraltro sussiste, di un passaggio da gradi inferiori a gradi superiori. Tutt'al più si potrebbe ammettere di parlare di unione di attualità e potenzialità, la quale sarebbe però un'unione di attualità e potenzialità diversa da quella da noi trovata nelle unità di esperienza vissuta. Di fronte all'innegabile realtà, per cui il mio essere è fugace, prorogato, per così dire, di momento in momento è sempre esposto alla possibilità del nulla. Sta l'altra realtà, altrettanto inconfutabile, che nonostante questa fugacità, io sono e, distante in istante, sono conservato nell'essere e che io, in questo mio essere fugace, colgo alcunché di duraturo. So di essere conservato e per questo sono tranquillo e sicuro. Non è la sicurezza dell'uomo che sta su un terreno solido per virtù propria, ma è la dolce, beata sicurezza del bambino sorretto da un braccio robusto, sicurezza oggettivamente considerata non meno ragionevole. O sarebbe ragionevole il bambino che vivesse con il timore continuo che la madre lo lasciasse cadere? Nel mio essere, dunque, mi incontro con un altro essere che non è il mio, ma che è il sostegno e il fondamento del mio essere, di per sé senza sostegno e senza fondamento. Per due strade posso giungere a riconoscere l'essere eterno in questo fondamento del mio essere, in cui mi incontro in me stesso. L'una è la via della fede, quando Dio si rivela come l'essente, il creatore e il conservatore. E quando il Redentore ci dice: chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Queste sono risposte chiare all'interrogativo concernente l'enigma del mio proprio essere. E quando Dio, per bocca dei profeti, mi dice che mi è più fedele del padre e della madre, che egli è lo stesso amore, allora riconosco quanto sia ragionevole la mia fiducia nel braccio che mi sostiene e quanto sia stolto ogni timore di cadere nel nulla, a meno che io non mi stacchi io stesso dal braccio che mi sorregge. La via della fede non è la strada della conoscenza filosofica, è la risposta data all'interrogativo posta da essa, ma proveniente da un altro mondo. La filosofia pure essa una strada propria, cioè la via del pensiero argomentativo, della dimostrazione dell'esistenza di Dio, fondamento e autore del mio essere. Come di tutto l'insieme dell'essere finito, può essere, in ultima analisi, solo un essere che non è ricevuto come l'essere dell'uomo, un essere che deve esistere da sé, un essere che non può, come tutti quelli che hanno inizio, anche non essere, ma che è necessario. Poiché il suo essere non è ricevuto, non può esserci nel suo essere alcuna distinzione tra ciò che esso è e ciò che poteva essere o non essere, è l'essere, ma è necessario per ciò che sia l'essere stesso, questo essere che è per sé necessario. Senza inizio e causa di tutto ciò che ha inizio, deve essere uno. Poiché se fosse una pluralità, dovrebbe stabilirsi una distinzione per differenziare un essere dall'altro e per comprendere che cosa sia, che lo fa questo ente e che cosa abbia in comune con gli altri. Tale distinzione c'è, ma non nell'essere primo. Sarebbe anche possibile che il mio essere fugace abbia un sostegno in qualche cosa di finito, ma ciò, in quanto finito, non potrebbe esserne il sostegno e il fondamento ultimo. Tutto ciò che è temporale, in quanto tale, è fugace e necessita di un sostegno eterno. Se con il mio essere sono legato a un altro finito, Mi manterrò nell'essere con esso, ma la sicurezza di essere che sento nel mio essere fuggevole è segno di un ancoraggio immediato al sostegno e fondamento ultimo del mio essere, salvo possibili appoggi immediati. Questo, veramente, è un avvertire o sentire assai oscuro. E a stento si potrebbe chiamare conoscenza. Sant'Agostino, che innanzitutto cercò la strada verso Dio, partendo dall'essere interiore che ha sottolineato con espressioni sempre nuove il trascendersi del nostro essere stesso verso l'essere vero, mette in rilievo tuttavia parimenti la nostra incapacità di cogliere l'inafferrabile. Chiunque ritiene possa accadere all'uomo che conduce ancora questa vita mortale di raggiungere la luminosità serenissima della verità immutabile e aderirle costantemente e indeclinabilmente con uno spirito completamente straniato alla consuetudine di questa vita, non capisce né che cosa cerchi, né chi sia colui che cerca. E quando avrai cominciato ad avvicinarti a una certa somiglianza, ad avere il presentimento di Dio, nella misura in cui cresce in te la carità, poiché anche Dio è carità, avverti qualche cosa che dicevi e non dicevi. Infatti, prima che tu lo sentissi, ritenevi di dire Dio. Cominci a sentirlo e qui tu avverti che non si può dire quel che tu senti. Questo sentire oscuramente ci rende inevitabilmente prossimo all'inafferrabile in cui viviamo, ci muoviamo e siamo, di che pur resta inafferrabile. Il pensare argomentativo formula concetti rigorosi ma che non sono in grado di coglierlo, anzi lo situano a quella distanza che è propria di tutto ciò che è concettuale. La via della fede ci dà di più della via della conoscenza filosofica. Il Dio vicino come persona che ama ed è misericordioso. Ci dà una certezza che non è propria di alcuna conoscenza naturale, ma anche il cammino della fede è un cammino oscuro. Dio stesso accorda il suo linguaggio alla misura dell'uomo al fine di permetterci di cogliere l'inafferrabile. Capitò una cosa simile quando si trattò di mandare agli israeliti il suo servo Mosè. Dio gli disse: io sono colui che sono. E così dirai ai figli di Israele: colui che è mi ha mandato a voi. Ma siccome alla mente umana era difficile capire nella realtà cosa fosse lo stesso essere, e d'altra parte Mosè era un uomo mandato agli altri uomini, disse pertanto: va e di ai figli di Israele, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Quanto aveva affermato prima, e cioè io sono colui che sono, è vero, ma tu non lo comprendi. E alla mia portata la definizione, io sono colui che sono, mentre è alla tua portata la definizione, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe.